ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La Nuova Frontiera. 13ª puntata.
Salì a casa come una mosca intorpidita. E anche se non volevo andarci, e anche se non volevo dire niente a nessuno, alle 10 non resistetti più. Presi i bambini e me ne andai di volata a casa della signora Enrichetta, che già si stava pettinando per mettersi a letto. Sistemai i bambini davanti al quadro delle aragoste e gli dissi di guardarle bene, e con la signora Enrichetta ci chiudemmo in cucina. Le raccontai quel che mi stava succedendo e le dissi che mi sembrava di aver capito, ma che mi pareva di non aver capito tutto fino in fondo. E lei mi disse: deve essere rimasto mutilato in guerra, è proprio come pensi, e per questo vuole sposarti, perché con te si ritrova una famiglia bella e pronta, e gli uomini senza famiglia sono come una bottiglia vuota che galleggia sul mare. E come lo dico ai bambini? E lo dici appena hai detto di sì a lui, è come la cosa più naturale del mondo, che ne sanno loro? Passai qualche giorno a rifletterci su, e quando mi decisi, dopo aver soppesato a lungo il pro e il contro, dissi al drughiere di sì, che ci saremmo sposati. Gli dissi che avevo tardato a dirglielo perché mi aveva colto di sorpresa, e quanto più tempo passava più aumentava la sorpresa, e dovevo avere riguardo per i bambini che erano più grandi della loro età, perché la guerra e la fame li aveva fatti maturare più in fretta. Mi prese una mano e la sua tremava, e mi disse che non potevo immaginare che giardino fiorito gli avevo messo dentro. E mi misi a lavorare. Me ne stetti un po' impalata sulle mattonelle rosse macchiate di sole, sulla soglia del balcone. Dal pesco fuggì un'ombra. Era un uccello. Sul cortile, venendo giù dalle verande, cadde una nuvoletta di polvere. Nella sala delle campane di vetro trovai una ragnatela. Si stendeva da una campana all'altra. Usciva dalla base che era di legno, passava per la punta della conchiglia e finiva sulla base di legno dell'altra campana. E me ne stetti a guardare tutte quelle cose che sarebbero state la mia casa. E mi venne un groppo in gola, perché da quando avevo detto di sì, mi era venuta voglia di dire di no. Non mi piaceva niente, né la bottega, né il corridoio, una specie di budello buio, né l'idea dei topi che venivano dalla fogna. A mezzogiorno lo dissi ai bambini. Non proprio che mi sposavo, ma che saremmo vissuti in un'altra casa e che un signore che era davvero un bravo uomo avrebbe pensato a farli andare a scuola. Nell'uno né l'altro dissero mezza parola, anche se credo che mi capissero. Si erano abituati a non parlare e gli occhi gli si erano fatti tristi. Tre mesi dopo quella domenica, una mattina di buon'ora, mi sposai con Antoni, che da quel momento diventò Antoni padre, e mio figlio Antoni figlio, finché non ci venne in mente di chiamarlo Toni. Ma prima di sposarci, lui aveva fatto sistemare la casa. Dissi che volevo letti di ottone per i bambini, ed ebbi letti di ottone, come quello che avevo avuto da ragazza e che avevo dovuto vendere. Dissi che volevo la cucina con i pensili, ed ebbi la cucina con i pensili. Dissi che volevo un copritavolo senza macchia d'inchiostro ed ebbi un copritavolo senza macchia d'inchiostro. E un giorno gli dissi che pur essendo povera, ero delicata di sentimenti e mi sarebbe piaciuto non portare nella nuova casa neppure una delle tristi cose della casa vecchia, neanche la biancheria. E avemmo tutto nuovo. E quando gli avevo detto che pur essendo povera, ero delicata di sentimenti, mi aveva risposto che lui era come me e diceva la verità. E i bambini cominciarono a studiare, ciascuno nella sua camera con finestra, con il letto dorato, con il copriletto bianco, con la trapunta gialla d'inverno, con il tavolinetto di legno chiaro e la sua poltroncina. L'indomani stesso del matrimonio, Antoni mi disse che non voleva vedermi più nemmeno 5 minuti a sfaccendare, di cercare una donna per le pulizie, sia di mattina che di pomeriggio, e se volevo una domestica, domestica fosse. Non si era sposato per farmi lavare i panni, ma si era sposato per avere una famiglia, come mi aveva detto, e voleva vedere la sua famiglia felice. Avevamo di tutto. Biancheria, piatti, posate e sapone profumato. E dato che le camere da letto erano gelate d'inverno e fredde negli altri mesi, tranne che in piena estate, dormivamo tutti con i calzerotti di lana. La signora Enrichetta veniva a trovarmi e la prima volta ci risiamo. Mi stuzzicava perché le raccontassi della prima notte di nozze e che faccia avevamo fatto non potendo celebrarla, e rideva. All'inizio ci sedevamo una accanto all'altra sul sofà foderato, ma più tardi ci sedevamo ciascuna in una poltrona, perché lei diceva che nel sofà si affondava troppo e una stecca del busto le si conficcava sotto il braccio. Si sedeva mettendo le gambe in modo strano, i piedi uniti e le ginocchia separate, dritta come un fuso, con la bocca da rana pescatrice e sopra il naso a cartoccio. Le mostrai tutto quel che avevo, i vestiti per uscire e quelli da casa, e disse che era impossibile che la bottega bastasse per tanto e che Antoni doveva avere dei soldi da parte, e io le dissi che non lo sapevo. Il paravento la lasciò di stucco. «Che curioso!» disse. E quando le dissi che avevo una donna per le pulizie, mi disse che me lo meritavo davvero. Le dissi che si chiamava Rosa, e qualche volta la signora Enrichetta veniva prima per vedere Rosa, soprattutto il giorno che Rosa stirava, e stirava sempre nella sala col sofà foderato per vederla stirare. Quando se ne andava, usciva dalla bottega, e Antoni, fin dal primo giorno, ogni volta le dava un pacchetto di biscotti, piccolo, e così se la fece amica, al punto che quando veniva parlava solo con Antoni e se lo guardava teneramente come se fosse cosa sua. Un giorno prendemmo un topolino, piccolissimo. Lo trovammo di primo pomeriggio. Fui io ad accorgermene. Li chiamai e uscimmo tutti nel cortile. L'aveva preso uno di quelle trappole con lo scatto a molla e l'aveva trinciato proprio a metà. Era schiacciato e gli usciva un pezzo di budello mischiato a sangue. E dal buchetto di sotto gli usciva il musetto di un topolino che stava per nascere. Era tutto molto delicato. Il colore, le dita delle zampette e il pelo bianco della pancina, che non era proprio bianco, ma che lo sembrava perché era di un colore grigio parecchio più chiaro che nel resto del corpo. C'erano tre mosconi invischiati nel sangue. Quando ci accostammo, uno volò via, come se si fosse spaventato, ma tornò subito accanto agli altri. Erano tutti e tre nerissimi, con riflessi blu e rossi come il demonio di cui raccontava Chimet, e si rimpinzavano di bestie morte, come a detta di Chimet faceva il demonio quando si trasformava in moscone. Ma avevano la faccia nera, e Chimet mi aveva detto che il demonio, anche sotto forma di moscone, aveva la faccia che lanciava fiamme e le mani, perché non lo confondessero con i veri mosconi. E Antoni, quando ci vide tutti così incantati, afferrò trappola e topo, uscì in strada e buttò tutto nel buco della fogna. I bambini erano molto affezionati ad Antoni e io, che avevo avuto tanta paura che non gli fosse simpatico. Soprattutto al bambino piaceva molto. Per la bambina era un'altra cosa, era più distaccata. Ma il bambino, quando non aveva da fare con lo studio, stava sempre dietro ad Antoni. E se Antoni gli diceva di fare qualche cosa, la faceva contento. E se Antoni leggeva il giornale dopo cena, il bambino gli si metteva vicino e con la scusa di leggere il giornale gli si accoccolava addosso. Vivevo chiusa in casa. La strada mi faceva paura. Appena mettevo fuori il naso, la gente, le automobili, gli autobus, le moto mi spaventavano. Mi si stringeva il cuore. Stavo bene solo a casa. A poco, anche se mi costava fatica, stavo facendo mia la casa, mie le cose, il buio e la luce. Conoscevo i diversi chiarori del giorno e sapevo dove cadevano le macchie di sole che entravano dal balcone della camera da letto e della sala, quando erano lunghe, quando erano corte. I bambini fecero la prima comunione, tutti ci vestimmo a nuovo. La signora Enrichetta venne ad aiutarmi a vestire la bambina. Mentre la strofinavo da capo a piedi con l'acqua di colonia, dissi: «Guardi com'è dritta!» E la signora Enrichetta aggiunse: «Una sola goccia d'olio le scivolerebbe lungo tutta la schiena». E le mettemmo il vestito e il velo. E la signora Enrichetta, con la bocca piena di spilli, le andava agganciando velo e corona ai capelli. Rita, quando fu vestita, sembrava una bambola. Facemmo festa a casa. E finita la festa entrai nella camera da letto della bambina e l'aiutai a spogliarsi. e mentre piegavo la sottoveste sul letto, la bambina disse che una sua amica di scuola, che aveva fatto anche lei la prima comunione quella mattina, aveva il padre che era andato in guerra. Avevano detto che era morto e da 2 giorni era tornato, molto malato ma vivo. E che se non si era saputo niente era perché era rimasto chiuso in un carcere molto lontano e non gli avevano permesso di scrivere lettere. Mi girai lentamente e vidi che la bambina mi guardava. E mentre mi guardava, mi resi conto che era molto cambiata in tutto quel tempo in cui io lottavo per abituarmi alla nuova vita. Rita era Kimet. Gli occhi da scimmia e quel qualcosa che non si poteva spiegare, ma che tendeva a far soffrire. E cominciò l'angoscia e il dormire male. E il non dormire, e il non vivere. Se Kimet non era morto, sarebbe tornato. Chi poteva dirmi di averlo visto morto? Nessuno. È vero che l'orologio che mi avevano riportato era il suo, ma forse era passato per altre mani. E quel che aveva fatto credere che fosse morto era il ritrovamento dell'orologio su un polso che forse non era quello di Kimet. E se era vivo come il padre dell'amica di Rita e tornava malato e mi trovava sposata al droghiere della Veccia? Non pensavo ad altro. Quando i bambini non erano a casa e Antoni serviva in bottega, andavo su e giù per il corridoio, come se l'avessero costruito apposta per me sola, molto prima di sapere che ne avrei avuto bisogno per andare su e giù. Dal balcone del salotto alla giapponese della sala da pranzo, dalla giapponese al balcone del salotto. Entravo nella camera da letto del bambino? Un muro. Entravo nella stanzetta magazzino? Un muro. Tutto era muro e corridoio e cannucce con la giapponese. Muri e muri e corridoio e muri e corridoio e io su e giù rimuginando. E ogni tanto in una camera dei bambini quel pensiero martellante e poi nell'altra e di nuovo il martello e su e giù e muri. E aprire e chiudere cassetti. Quando la donna aveva finito di lavare i piatti e se ne andava e diceva melliflua «A domani, signora Natalia!» Entravo in cucina e muro. E il rubinetto. Aprivo il rubinetto appena un filo e con un dito tagliavo il filo da una parte all'altra, come l'asticella che pulisce il vetro delle auto quando piove. Mezz'ora, 3/4, 1 ora, senza nemmeno sapere in fondo che cosa facevo. Finché il braccio si indolenziva e questo mi distraeva dal vedere Kimet che arrivava dal giro del mondo, forse appena uscito da una prigione, dritto a casa sua che saliva le scale. E a casa avrebbe trovato altra gente. E sarebbe sceso a chiedere al droghiere di sotto che era successo e il droghiere di sotto gli avrebbe detto che mi ero sposata con il droghiere della Veccia perché avevamo pensato che lui fosse morto in guerra e Kimet si sarebbe presentato e avrebbe messo a fuoco tutto. E lui che aveva fatto la guerra si sarebbe trovato senza casa, senza moglie e senza figli, uscito di prigione. Più malato che mai sarebbe venuto, perché io gli avevo sempre creduto quando mi diceva che era malato. E se un po' di vento faceva muovere le cannucce della giapponese e io stavo di spalle alle cannucce, mi giravo con il cuore stretto e stanco pensando che fosse già arrivato. E avrei potuto andargli dietro spiegandogli che non era niente, che ero stata sposata solo con lui. Da quel paio di sberle mi sarei rialzata. E questa paura mi durò 2 o 3 anni. Forse di più, forse meno, perché ci sono cose che si cancellano. E la signora Richeta prese il vizio di parlare di Kimet appena restavamo sole. Ti ricordi quando si portava via il bambino in moto? E cosa ha detto quando è nato il bambino? E cosa ha detto quando è nata Rita? E cosa ha detto quando ti chiamò Colombetta? Te ne ricordi? Te ne ricordi? Dovetti uscire per forza di casa, perché non dormivo e non mangiavo. Dovevo camminare, dovevo distrarmi. Mi dicevano tutti che dovevo prendere aria, perché vivevo come rinchiusa in una prigione. Il primo giorno che uscii con Rita, dopo tanto tempo da reclusa, l'odore della strada mi fece girare la testa. Andammo a vedere le vetrine della Via Grande. Ci arrivammo molto lentamente e quando eravamo arrivate Rita mi guardò e disse che avevo gli occhi sbarrati. Le dissi che era una fissazione la sua e guardammo le vetrine. E tutto mi era indifferente. E Rita, arrivata in fondo, volle attraversare per risalire dall'altro lato. E quando avevo il piede appoggiato sul bordo del marciapiede, tutto mi si annebbiò. e vidi le luci azzurrate. Almeno una dozzina abbondante, una specie di mare di macchie azzurre che mi oscillava davanti. E caddi. Dovettero accompagnarmi a casa. La sera, quando ormai mi sentivo meglio mentre cenavamo, Rita disse: «Non so come faremo, perché quando deve attraversare le strade sviene». Disse che avevo gli occhi sbarrati. E tutti dissero che era colpa di tutto il tempo che avevo vissuto chiusa in casa, ma che a poco dovevo farmi forza e uscire. E uscii, ma verso altri luoghi. E da sola me ne andai per parchi. Vidi cadere molte foglie e vidi nascere molti germogli. Un giorno a pranzo Rita dice che vuole imparare le lingue, e solo le lingue, per potersi impiegare in aeronautica. Di quelle che vanno sugli aerei e aiutano i passeggeri ad allacciarsi la cintura perché non volino via, e gli portano liquori e gli mettono un cuscino dietro la testa. E Antoni, alla prima parola di Rita, sì. La sera dissi ad Antoni che prima di dire di sì avremmo dovuto parlarne lui e io e riflettere se era bene andare in aereo. E disse che forse sarebbe stato meglio parlarne prima, ma che se Rita si era messa in testa di volare non avremmo ricavato niente dai 1000 consigli che potevamo darle. Mi disse che i giovani bisogna lasciarli in pace, perché ne sanno più dei vecchi che camminano all'indietro come i granchi. E disse che era da molto che aveva bisogno di dirmi una cosa, che se ancora non me l'aveva detta era perché sembrava che avessi poca voglia di discutere e poca voglia di ascoltare. Ma visto che ormai stavamo chiacchierando a proposito di Rita, sentiva la necessità di dirmi che non era mai stato tanto felice in vita sua come da quando ci aveva tutti e tre con lui, che doveva ringraziarmi perché con la felicità che provava aveva fortuna e le cose gli andavano bene nonostante non fosse tutto come un tempo, e tutti i soldi che aveva erano per noi. E andò a dormire. Non sapevo se ero addormentata o sveglia, ma vedevo i colombi come prima li vedevo. Era tutto lo stesso, la colombaia dipinta di azzurro scuro, i covatoi traboccanti di sparto, la terrazza con i fili di ferro che si andavano arrugginendo perché non potevo stenderci i panni, la botola, i colombi in processione dalla veranda al balcone sulla strada, dopo aver attraversato tutto l'appartamento a passettini. Era tutto lo stesso, ma era tutto bello. Erano colombi che non sporcavano, non si spulciavano, che solo volavano su in aria come angeli di Dio. Fuggivano come un grido di luce e d'ali sopra le terrazze. I piccoli nascevano già coperti di piume, senza vene, senza sponzoni sul collo così miserello, con la testa e il becco a misura del corpo. E i genitori non gli infilavano il cibo nel becco con quell'agitazione febbrile, e i piccoli non l'afferravano con quelle grida disperate. E se un uovo covato cadeva a terra non puzzava. Io li curavo, gli cambiavo lo sparto. L'acqua degli abbeveratoi non si intorbidiva nemmeno quando faceva caldo. L'indomani lo raccontai a una signora che mi era seduta accanto sulla panchina di un parco di fronte alle rose. Le raccontai che avevo avuto 40 colombi, 40 coppie di colombi, 80, di ogni specie. Colombi con la cravatta di seta e colombi con le piume pettinate all'insù che sembravano nati in un paese alla rovescia. Coda di tacchino, coda di pavone, bianchi, dorati, neri, chiazzati, col cappuccio, con la mantellina, con un ciuffo di piume dalla testa al becco che gli copriva gli occhi, con lunette color caffè latte. Vivevano tutti in una torre costruita apposta. Ci si saliva da una rampa a chiocciola e dalla parte di fuori, sulla rampa, si aprivano finestrelle strette e lunghe. E all'interno, accanto a ogni finestrella, c'era un covatoio con un colombo che covava. E quello che aspettava per sostituirlo stava sul davanzale della finestrella, e se uno guardava la torre un po' da lontano sembrava una grande colonna tutta coperta di colombi, che avrebbero potuto essere di pietra ma che erano veri e non spiccavano mai il volo dalle finestre ma dalla cima della torre, e da lì uscivano come una corona di piume e di becchi. Ma con la guerra c'era caduta sopra una bomba e tutto era finito. Si vede che quella signora lo raccontò a un'altra e questa a un'altra, e tutte se lo dicevano all'orecchio, e quando vedevano che mi avvicinavo ce n'era sempre qualcuna che avvisava le altre: ecco la signora dei colombi. E a volte una che ancora non sapeva la storia chiedeva: gliele ha ammazzati la guerra? E un'altra diceva alla sua vicina di panchina: dice che ci pensa continuamente. e un'altra raccontava a quelle che non lo sapevano: suo marito ha costruito apposta una torre perché lei potesse riempirla di colombi e sembrava una nuvola di gloria. Quando parlavano di me, come credevano che fossi, dicevano: rimpiange i colombi, la signora dei colombi che vive nel rimpianto dei colombi e della torre con le finestrelle fino in cima. Per andare nei parchi evitavo le strade dove passavano troppe automobili perché mi venivano le vertigini e a volte facevo un lungo giro per andarci, passando per strade tranquille. E per andare in ogni parco avevo 2 o 3 percorsi, perché non fosse troppo noioso fare sempre lo stesso. Mi fermavo davanti alle case che mi piacevano e me le guardavo bene, e ce n'erano di quelle che chiudendo gli occhi le conoscevo a memoria. E se vedevo una finestra aperta e non c'era nessuno, ci guardavo dentro. E camminando pensavo: vediamo se la finestra con il pianoforte nero è aperta. Oppure: vediamo se è aperto il portone con il lampadario a candele. Oppure: vediamo se il portiere dell'ingresso di marmo bianco avrà messo i vasi con le foglie sul marciapiede per annaffiarli. Oppure: vediamo se il villino con il giardino davanti e la fontana con le mattonelle azzurre avrà l'irrigatore in funzione. Quando pioveva restavo a casa, ma non resistevo, e alla fine uscivo anche nei giorni di pioggia. E il parco era vuoto di signore, e io mi portavo un giornale, e se piovigginava appena stendevo il giornale sulla panchina e mi sedevo con l'ombrello aperto e guardavo come la pioggia piegava le foglie e apriva o chiudeva i fiori. E tornavo a casa, e qualche volta mi aveva sorpreso un forte acquazzone, ma non mi importava, anzi mi piaceva. Non avevo fretta di tornare. E se quel giorno mi capitava di passare davanti all'ingresso di marmo con i vasi di foglie verdi sul marciapiede perché prendessero la pioggia, mi fermavo sempre un momento a guardarli. E sapevo quante foglie c'erano in ogni vaso, e sapevo quali avevano tagliato quando spuntavano le nuove. E me ne andavo per le strade deserte e vivevo lentamente. E a forza di passare da una fiacchezza ad un'altra, diventai una lagna. E qualsiasi cosa mi faceva piangere. E portavo sempre un fazzolettino dentro la manica.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.